Ancora una volta un caloroso saluto, cari amici ascoltatori. Ecco qui il vostro Enzo che è pronto per andare avanti anche questa volta attraverso le pagine della Bibbia. Stiamo studiando il Vangelo di Giovanni e ieri abbiamo visto l'ultimo miracolo compiuto da Gesù durante il suo ministerio e più precisamente che Gesù risuscita Lazzaro, testo che troviamo al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Sicuramente state pensando che questo supremo miracolo abbia condotto questi scettici verso Gesù, ma non è stato così. Il nostro Signore aveva detto in precedenza, come scritto in Luca 16 al versetto 31, Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Questa è la ragione per cui Dio non squarciò i cieli e scese sulla terra in modo spettacolare. Questa è la ragione per cui Dio non va in giro effettuando miracoli oggi. Dopo che la Chiesa lascerà la terra, durante la grande tribolazione, durante il millennio, ci sarà un periodo di grandi miracoli. Ma perfino ciò non convincerà le persone. Oggi in modo semplice ci viene chiesto di porre la nostra fiducia in Gesù, anche se la folla, la maggioranza, si allontana da Lui. Gesù morì, è stato sepolto, risuscitò dalla morte e questo è il Vangelo. Noi non abbiamo bisogno di un miracolo. Il problema non è nella mancanza degli eventi, ma nell'incredulità dell'uomo. Leggiamo ora i versetti dal 47 al 54 dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. I capi dei sacerdoti e i farisei, quindi, riunirono il Sinedrio e dicevano «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi?» «Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi?» «Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui, e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione.» Uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro «Voi non capite nulla, e non riflettete come torni a nostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. Qui avrete potuto notare come il problema per questi seguaci d'odio non era la mancanza di evidenza. I nemici di Gesù dissero, «Egli fa molti segni miracolosi». Essi non potevano affatto negare che Gesù avesse fatto miracoli. I capi sacerdoti a quei tempi erano in larga parte dei Sadducei, i quali non accettavano i miracoli o ciò che era soprannaturale, includendo la resurrezione. I farisei erano la tradizione religiosa, la forza politica conservativa a quei tempi. I due gruppi erano opposti gli uni agli altri, ma in questo caso li vediamo uniti contro Gesù, determinati a farlo morire. Potremmo definire questo il primo movimento ecumenico, in un certo senso. Gli uomini, per liberarsi di Gesù Cristo, sono anche capaci di allearsi con coloro che la pensano diversamente, con il solo scopo comune di contrastarlo. Questo è l'orientamento per ora. La maggioranza sta tentando di sbarazzarsi di Gesù Cristo, così come è rivelato nella parola di Dio. È la minoranza che accetta Gesù Cristo così come Egli è. Gli avversari di Gesù temevano che ci potesse essere una massa di gente che, seguendo Gesù, portasse il popolo alla rivoluzione. Ciò avrebbe procurato a Roma un'occasione per avventarsi contro di loro. Essi si muovevano sulle basi di questa paura. La paura è uno dei motivi che tiene la gente lontana da Gesù anche oggi. I giudei incominciarono a ragionare dicendo che era meglio che Gesù morisse prima che tutto il popolo perisse per mano dei romani. È interessante notare come, nonostante la morte di Gesù, la nazione perì lo stesso per mano dell'imperatore Tito che la distrusse nel 70 d.C. Troviamo qui una cosa molto strana. La profezia molto accurata di Caiafa, sommo sacerdote di quell'anno. Caiafa era un politicante astuto e più tardi incontreremo anche Anna, suo suocero, colui che comandava dal trono. Che Caiafa avesse il dono di profezia non dovrebbe meravigliarci. Come Balaam, nell'Antico Testamento, questo furfante fu in grado di pronunciare una vera profezia, disse infatti che Gesù sarebbe morto per tutta la nazione. Questo è l'inizio della fine. I capi religiosi stanno apertamente cercando di metterlo a morte, ed erano manifestamente ostili. Per questo motivo Gesù si ritirò in una città vicina al deserto. Non sappiamo con esattezza dove si trovi la città di Efraim. È comunque importante sottolineare che Gesù si sottrasse alla caccia. Non era ancora arrivato il suo momento. Leggiamo ora gli ultimi versetti del capitolo 11, dal 55 al 57, nel Vangelo di Giovanni. La Pasqua dei Giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Verrà la festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo. La folla andava a Gerusalemme per purificarsi prima della Pasqua e, mentre andavano ad affrontare questa cerimonia e si incontravano con altri, parlavano di Gesù. Sul caso vi erano opinioni diverse. Si chiedevano infatti se Gesù sarebbe andato alla festa quest'anno o meno. Essi sapevano che il Sinedrio lo stava cercando e che aveva messo una specie di taglia su di Gesù. Chiunque avesse sue notizie doveva riportarle ai capi dei sacerdoti e ai loro alleati farisei. Stiamo per prendere in considerazione l'ultima settimana della vita terrena del Signore Gesù Cristo. Voltiamo pagina. Arriviamo così al capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, il cui tema è la testimonianza di Gesù agli ebrei e ai gentili. Gesù è a Betania per una cena a casa di Lazzaro, poi va a Gerusalemme perché è giunto al termine del suo ministero pubblico. Come dicevamo, Gesù testimonia agli ebrei e ai gentili. Arrivati al capitolo 12 di questo Vangelo, seguiamo Gesù che va a fare una visita alla casa di Lazzaro, Maria e Marta a Betania. In questo Vangelo di Giovanni, Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico a un matrimonio in Cana di Galilea e chiude il suo ministero pubblico facendo visita a questa casa. Il Signore pone enfasi sulla casa, la casa cristiana, la casa divina. La famiglia ha la benedizione di Dio. Veniamo dunque a questa bella immagine leggendo i primi tre versetti del capitolo 12. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libbra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu piena del profumo dell'olio. In Gerusalemme si stava complottando, programmando la morte di Gesù, ma qui in Betania i suoi amici organizzano una cena per lui. Proprio all'ombra della croce, quelli che lo amavano gli offrirono una cena. Vogliamo approfondire tutta l'immagine di questa bella cena. Lazzaro, l'uomo che era stato resuscitato dai morti, era in comunione con Cristo Gesù. Proprio il giorno in cui lo fece risuscitare aveva detto: «Gesù, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà». Questo era vero per Lazzaro, nel vero senso della parola. Lui era stato resuscitato dai morti. Per me e per te ha un significato invece spirituale. Noi eravamo morti nei falli, negli errori, nei peccati. Non avevamo comunione con Gesù. Ecco perché ci ha detto: «E chiunque vive e crede in me non morirà mai». Che immagine abbiamo davanti a noi? C'è Lazzaro vivo, risorto dai morti e in comunione con Cristo. Poi vediamo Maria che siede ai piedi di Gesù, che cresce nella grazia, nella conoscenza di Cristo. E in terzo luogo vediamo Marta che preparava e serviva la cena. Questo era il suo dono e lo stava esercitando. Queste sono le tre cose essenziali nella Chiesa oggi: nuova vita in Cristo, lode e adorazione, servizio. Questa casa a Betania potrebbe essere un'immagine della vostra Chiesa, della mia. Tutto questo accade nella casa dove Gesù è con i Suoi. Come ben sapete, la Chiesa ha avuto inizio in una casa, quando Dio mandò lo Spirito Santo. Notiamo poi la devozione, l'adorazione, l'indescrivibile attaccamento, profondo affetto di questa donna, Maria. Ella ha unto i piedi di Gesù con un olio profumato, molto costoso, e li asciugò con i suoi capelli. Il profumo dell'olio aveva riempito tutta la stanza, tutta la casa. Delizioso. Ma vediamo che qualcuno cerca di sciupare, di rovinare la festa. Leggiamo i versetti dal 4 al 6 del capitolo 12 di Giovanni. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Qui Giuda Iscariota mostra la sua vera natura. Lui è il tesoriere del gruppo. Egli non si preoccupa affatto dei poveri, si occupa solo di se stesso. Infatti è un ladro. Egli vuole che il denaro di Maria venga dato per i poveri, così avrebbe potuto prendersi poi la sua percentuale. 300 denari. Era la paga annua di un operaio a quel tempo. Poiché l'olio profumato era troppo costoso perché Maria lo usasse per se stessa, lo versò tutto su Gesù. «Mio caro amico, amica, se solo imparassimo a sederci ai piedi di Gesù, gli daremmo molto di più». Maria aveva conservato questo prezioso profumo in un vaso di alabastro. Veniva dall'India, dove le erbe crescono nelle altitudini dell'Himalaya, e questo profumo era molto costoso. Sapete il motivo per cui lo aveva comprato e conservato? Perché alla sua morte lo si potesse usare sul suo corpo. E ora lo versa tutto su Gesù. Questo è affetto assoluto, adorazione, attaccamento alla persona di Gesù. Il profumo di quell'olio aveva riempito la casa e riempie il mondo ancora oggi. A questo punto Gesù interviene. Leggiamo i versetti dal 7 all'11 di Giovanni 12. Gesù dunque disse: «Lasciala stare. Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre». Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì. E ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Questo è un episodio davvero particolare. Il Signore Gesù rivela qui che questa donna lo unge per fargli sapere che partecipa alla sua morte, anticipando l'atto da compiere al momento della sepoltura. Lei sente che Gesù sta per morire e compie questo gesto prima del tempo. Matteo, l'altro autore del Vangelo, ricorda che Gesù disse che ovunque il Vangelo fosse stato predicato, questo episodio sarebbe stato raccontato. Questo è vero. Ancora oggi il meraviglioso profumo di quello che lei ha fatto riempie il mondo. Che contrasto troviamo qui fra lei e Giuda Iscariota. La luce e le tenebre stanno insieme. Giuda e le tenebre, Maria è la luce. C'è una meravigliosa applicazione per noi oggi. Gesù dice che i poveri sono sempre con noi, mentre lui invece no. Non sta contraddicendo la sua affermazione che è sempre con noi, che non ci lascerà né ci abbandonerà mai. Quello che sta dicendo è che noi possiamo sempre essere al servizio dei poveri, che sono sempre con noi, ma che questo servizio non deve sostituire il fatto che possiamo sederci ai suoi piedi e imparare da lui. A volte dobbiamo riconoscere di aver sprecato del tempo, anziché usarlo per imparare a conoscerlo. Non trascurate l'attività di sedervi ai piedi di Gesù. Alcune di queste persone sono lì presenti, spinte dalla curiosità, curiosità verso Gesù, ma forse più per vedere Lazzaro risorto. I capi sacerdoti volevano uccidere anche Lazzaro, togliere di mezzo queste due persone scomode che portavano, secondo loro, scompiglio tra il popolo. Lazzaro era un testimone della potenza di Gesù, e per questo molti credevano in Gesù. Gesù entra in Gerusalemme, ma sarà una triste entrata. Leggiamo a questo proposito il passo dal versetto 12 al 16 da Giovanni, capitolo 12. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, re di Israele». Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina». I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. Notate come Giovanni descrive colui che è venuto dall'eternità nel tempo di questo mondo, scandito da giorni e anni. È il tempo che precede la festa della Pasqua e la folla è in attesa. Nella descrizione di Matteo, Gesù era nato e dei savi lo cercarono chiamandolo re dei giudei. Ora, al termine del suo ministerio, Gesù viene di nuovo presentato come re di Israele. È questa la presentazione pubblica di se stesso, come loro re, e i farisei naturalmente lo rinnegano. Gesù non si confonde più tra la gente insegnando loro. Questo ministerio era già terminato. E questo è un atto che fa come compimento della profezia. Gesù sta per offrire se stesso al popolo. E questa non è proprio un'entrata trionfale. Gesù, durante il suo ministerio pubblico, entrò dalla porta delle pecore, in silenzio. Prima egli cercava di allontanarsi dalla folla, ma ora che tutto volge al termine, Gesù si mostra pubblicamente, si presenta. Fa questo per adempiere la profezia, come è scritto. Entra in Gerusalemme per compiere la parola di Dio e adempiere la volontà di Dio. Giovanni ci dà un breve racconto di questa entrata di Gesù, ma dice che realizza la profezia di Zaccaria, capitolo 9, verso 9. Esulta grandemente, o figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Gesù si presenta pubblicamente a Gerusalemme come il Messia. Lo acclamano con «Osanna, benedetto sia il re di Israele che viene nel nome del Signore». Cosa farà Israele del suo re? Lo crocifiggerà. Giovanni scrive questo resoconto molti anni più tardi ed ammette di non aver capito cosa Gesù stava facendo quel giorno. Probabilmente lo aveva chiesto a Giacomo, Pietro, Andrea, ma neanche loro lo capirono. Maria di Betania, la donna che lo aveva unto con il prezioso profumo, fu l'unica che aveva capito cosa stava per accadere. Gli altri non capirono se non dopo la sua morte e resurrezione. Quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scritte di lui. Bene, mi fermo qui con queste riflessioni attorno agli ultimi giorni della vita del Signore Gesù. E nel prossimo appuntamento avremo modo di scoprire come prosegue questo episodio. Bene, grazie ancora per l'ascolto. Appuntamento allora a domani. Ciao.